insegnamento numero 19, 2011. Tu va e annuncia. Carissimi, abbiamo ripreso a ritrovarci ogni settimana, e io spero lo facciate anche con costanza e fermezza, a ritrovarci per il nostro incontro di cellula. E vogliamo capire e domandare al Signore la forza che ci rigeneri nella potenza, ci rigeneri nella gioia, nella disponibilità ad evangelizzare. Tra pochi giorni un bel numero tra di voi verrà a Roma, e io spero proprio anche ancora di più, verranno a Roma insieme con noi tante altre persone a incontrare il Papa, il quale ci invita ad essere evangelizzatori. Un gruppo, una cellula, una realtà che in mezzo alla Chiesa vuole essere un lievito di evangelizzazione. Fratelli carissimi, il compito che Gesù ci dona nell'evangelizzazione dobbiamo continuamente farlo rigenerare dal suo amore, dall'essere uniti a Lui, dal seguirlo con gioia, altrimenti l'evangelizzazione rimane solo una parola, rimane soltanto un progetto. Il Papa invece desidera proprio che la Chiesa si rigeneri nella grazia per essere portatrice a questo nostro povero mondo d'oggi, immerso in mille problemi, della forza che viene dal Signore, dell'amore che perdona, della misericordia che Lui ci dà. Bene, abbiamo sentito questa lettura del Vangelo di San Luca. Ci soffermiamo sulle parole di Gesù, su questi tre discepoli che vengono chiamati o si propongono come discepoli, e sulle esigenze che Gesù rivolge a loro. Mentre Gesù stava andando ormai vicino a Gerusalemme, si stava avviando verso la sua passione, la sua morte e la sua risurrezione, tre persone gli si vanno incontro, e il primo gli dice: Signore, ti seguirò dovunque tu vada. E Gesù lo mette in guardia, sembra quasi dirgli: attento che io sono esigente, le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non sa dove posare il capo. Che significa questo? Gesù è essenziale, Gesù è sobrio, Gesù va in cerca di ciò che conta, e dunque accetta anche una vita estremamente rigida, la propone anche ai suoi apostoli. È un povero, ma è sicuro, sicuro e forte della certezza del Padre suo, e quindi propone ai suoi uno stile di sobrietà, di essenzialità. Anche per noi questo è molto importante, perché se talvolta noi rischiamo di essere un po' stanchi o sobbarcati da mille impegni o da mille cose, e forse abbiamo perso di mira ciò che è l'essenziale, abbiamo messo tutto allo stesso piano. È importante far tutto, correre dappertutto, riempire la vita di tutti i lavori, di tutte le cose che si debbono fare, ma poi viene a mancare la forza della decisione per Gesù. Allora, sobrietà per essere più del Signore. A un altro, invece, è Gesù stesso che rivolge l'invito: seguimi. E costui risponde: Signore, concedimi di andare a seppellire prima mio padre. E Gesù gli replicò: lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Fratelli e sorelle, qui Gesù non vuole certamente insegnarci qualche cosa che va contro il comandamento onora il padre e la madre. Voi sapete bene che cosa significa la pietà filiale, che arriva fino a questo supremo gesto di affetto e di riconoscenza. Quindi Gesù non domanda di essere disumani, ma quelle parole lì sono un po' un gioco per far intendere invece qualcosa di più profondo. Il gioco che Gesù vuol far compiere, proprio di capire, lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu va e annuncia il regno di Dio. Gesù gioca sulla parola morti, come possono coloro che sono morti seppellire i morti? No. Dice, ci sono alcuni che sono morti, morti nel cuore, morti nell'anima, senza speranza, morti nel peccato. Morti nel peccato. Lascia che siano loro a fare le opere morte. Seppellire i loro morti vuol dire proprio prendersi cura delle cose morte, di questo mondo, delle brutture del peccato, degli imbrogli, delle cose proprio che accadono e che sono contro la legge di Dio. Sono le opere morte, sono in definitiva proprio il peccato, il disordine di vita, l'immoralità, l'ingiustizia, la disonestà. Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. E Gesù fa compiere un salto di qualità al suo discepolo, gli dice, tu va e annuncia il regno di Dio. Loro che non hanno capito, loro che non hanno sentito la chiamata ancora, purtroppo si rivoltano in mezzo alla loro melma, in mezzo a mille di questi problemi, di queste sciocchezze o di queste brutture del mondo. Tu invece sei chiamato a fare le opere vive. Tu va e annuncia il regno di Dio. Fratelli e sorelle, quando noi annunciamo la bontà del Signore, quando incontri un fratello e ti apri pian pianino la strada, il Signore ti apre la strada dell'evangelizzazione, tu ti accorgi che stai rivivendo dentro. Se non si evangelizza come cristiani, si muore. Io sento quando è bellissimo alcune volte stare con voi che siete credenti, celebrare, passare le giornate negli incontri, ma quanto è bello quando si incontra un fratello che da tanto tempo non conosceva il Signore, che si era allontanato, che aveva sbattuto la porta della chiesa, che viveva di amarezza, di ricordi da fanciullo, ma poi forse di amarezza perché si era allontanato dal Signore o aveva avuto dei problemi con la chiesa o con l'oratorio, con il patronato, con il sacerdote, con i vicini cristiani, eccetera. E quanto è bello invece quando è possibile riagganciare un invito, vedere un fratello che ritorna alla verità e ritorna all'amore, vedere un fratello che ritorna alla chiesa. Tu va e annuncia il regno di Dio. Tu sei chiamato ad annunciare il regno di Dio. Non è che Gesù ci dice di non fare le cose di ogni giorno, ma proprio facendo le cose di ogni giorno, vivendo le esperienze di ogni giorno dentro a questi incontri, dentro a queste parole, dentro a questi saluti, dentro a questi aiuti fraterni, dentro alla vita di tutti i giorni, ci può stare l'annuncio della verità e dell'amore del Signore. Quel va è forte, è un imperativo. Quell'annuncia è proprio una parola potente che il Signore vuole. Gesù dice, io voglio, desidero da te che tu vada e annunci. E noi gli diciamo, Signore, ma dove devo andare? E il Signore, attraverso questa esperienza semplice delle cellule, ti dice, va nel tuo oikos, che significa va nella tua vita normale di tutti i giorni, nel tuo ambiente di vita. Va in mezzo ai tuoi parenti, va in mezzo agli amici, va in mezzo ai colleghi, va in mezzo alle persone che frequenti tutti i giorni o tutte le settimane. E lì, con loro, a loro, annuncia. Annuncia, fratelli e sorelle, il Signore ce lo fa capire, annuncia con lo sguardo limpido, annuncia con il servizio amorevole, annuncia con la sincerità e l'amabilità del tuo parlare, annuncia con la trasparenza della tua vita e annuncia dunque anche con le tue parole, irrorate e spinte dallo Spirito Santo, annuncia che Dio ti ama. Abbiate, fratelli e sorelle, questo coraggio, questa sfrontatezza semplice che viene dalla forza e dall'amore del Signore, il coraggio di dire: Dio ti vuole bene, Dio ti ama, Dio ti ha pensato dall'eternità, Dio ti sostiene, Dio è la tua speranza, Dio ha preparato per te un futuro migliore che parte da ora. Annuncia l'amore di Dio, ridona forza e speranza, consola, illumina, guida. Fa in modo che una creatura, che una persona si senta amata da Dio. E questa testimonianza, l'apice della testimonianza è la parola, ma tutto traspaia. Nella tua vita traspaia la bontà del Signore. Ecco, fratelli e sorelle, vi lascio questa parola. Tu va e annuncia. Poi Gesù viene interrogato anche da un altro che dice: Signore, io vorrei seguirti, ma prima lascia che mi congedi da quelli di casa mia. Il Signore, ecco, dice: attento a non essere troppo attaccato. Ma ne parleremo un altro modo, un altro momento, un'altra occasione. Il Signore non vuole che noi disprezziamo gli affetti, ma vuole la decisione. Chi si volge indietro non è adatto al regno di Dio. La decisione di essere del Signore e per il Signore, e questo poi ci fa vivere in maniera splendida ed equilibrata e meravigliosamente aperta anche tutti gli affetti nostri. Signore, vi benedica, vi dia l'audacia di essere annunciatori. Va e annuncia con l'amore dello Spirito Santo e con l'intercessione di Maria. Accada questo anche nei prossimi giorni, a noi, a voi, a tutti quanti.